Il nostro Dimensione Comune di oggi rivede un ospite come l'assessore allo sport e alla scuola di Fiumicino, che ben conoscete, anche perché quando viene riesce sempre a sconvolgere in maniera positiva la nostra programmazione. Bentornato Paolo Calicchio.
Grazie, bentrovati a voi e tutti i radioascoltatori.
Allora, oggi ho soltanto accennato, vagamente parleremo di una moneta. Era un discorso vago, ma io sono praticamente certo del fatto che tutti coloro che mi hanno sentito qualche minuto fa avevano già intuito, perché l'argomento è diventata notizia già da diverso tempo. Anzi, prendo uno spunto da una data importante che forse ci aiuterà a capire meglio il senso di tutto questo discorso, perché riguarda anche un fattore di rappresentanza, no, del nostro territorio di Fiumicino. Lo dico agli amici di Roma, noi abbiamo sede a Fiumicino, ricordiamolo. Questa data catartica è il 24 ottobre scorso, e aggiungo anche la location, Zurigo. Perché ho citato questa data e questa città, Paolo?
Allora, il 24 ottobre a Zurigo perché era la data dell'inizio dell'asta di reperti archeologici che si teneva a Zurigo e che avrebbe visto la messa all'asta, quindi la vendita pubblica, di un rarissimo reperto che in realtà dovrebbe appartenere al museo o comunque alla città di Fiumicino. Perché? Perché si tratta di un reperto numismatico, diciamo, una moneta che ritrae sul dritto la faccia dell'imperatore, il volto dell'imperatore Traiano, con tutte le sue, i suoi appellativi nella leggenda, e sul retro il lago esagonale che porta il suo nome, il lago di Traiano. E poiché noi siamo figli di Traiano, che tra l'altro muore nel 117 dopo Cristo, quindi esattamente 1900 anni fa,
infatti.
Noi siamo figli di Traiano, perché la fossa traianea che è stata scavata dai suoi, diciamo, operai schiavi certo, che hanno fatto non soltanto il lago esagonale, ma su progetto, su volere suo e su progetto di Apollodoro di Damasco, è quello che ci ha dato un po' i natali. Il nostro stesso nome, Fiumicino, deriva da Flumen Micinum, che significa piccolo fiume, piccolo canale che serviva come appoggio per poter trasbordare le merci che dall'interno del lago esagonale venivano portate sul Tevere, per poter poi arrivare direttamente a Roma su quello che era considerato l'autostrada che portava a Roma, cioè il Tevere.
Esatto. Per una vita, io prima di venire a vivere a Fiumicino ho sempre sentito denominare Ostia come l'antico porto di Roma, che tecnicamente è vero, però spesso è vero. Omesso il discorso Fiumicino barra Ostia, no? Di come appunto anche in questo senso anche il territorio di Fiumicino è un territorio a vocazione internazionale da sempre, un discorso di porto antico, e oggi è anche un discorso in più di aeroporto, che ovviamente tiene anche un legame con questa idea del mondo marittimo che poi è arrivato nei cieli. Chissà Traiano che cosa direbbe se oggi vedesse queste navi volanti nel cielo. Ma ho sottolineato il 24 ottobre perché, Paolo? Perché effettivamente fino a prima di quella data c'erano dei tempi corti, sì, dei tempi stretti, sì. Cioè il primo intento era quello di dare vita a un vero e proprio crowdfunding, che poi ci spiegherà in che termini può vedere il coinvolgimento di ognuno di noi, e sembrava quella una deadline insormontabile. Però c'è stato, diciamo così, un chiudere un occhio, si può dire, da parte degli svizzeri, che già
è stato un bel guadagno. Allora, che cosa è successo? Che nel momento stesso in cui io ho reso noto, ne abbiamo parlato io e il presidente della Prologo, il dottor Larango, e il dottor Monaco, che si occupa della testata qui a Fiumicino, qui Fregene Messaggero, ci è venuto in mente di lanciare un crowdfunding per partecipare all'asta. A Zurigo hanno letto gli articoli, perché poi questa cosa qui è andata sui giornali nazionali. Perché? Perché la novità è che non è mai successo in Italia che un popolo voglia riappropriarsi di un reperto archeologico, tra l'altro assente sia al Museo delle Navi, non di proprietà della sovrintendenza, forse al Museo Nazionale Romano, io non me la ricordo, ma sicuramente una o due esemplari ce ne saranno. Nemmeno la famiglia Cesarini Sforza, il Duca, ha questa moneta, quindi non l'ha ricevuta per tradizione come famiglia, pur essendo proprietario del porto di Traiano, perché sai che c'è questa, io non la chiamo nemmeno anomalia, però insomma questa realtà, che una parte è privata e una parte è pubblica, o meglio, l'infrastruttura a porto di Claudio e Traiano si chiama così perché una parte è stata costruita dall'imperatore di Claudio e una parte è stata terminata e voluta dall'imperatore Traiano per questioni di funzionalità, perché il porto dava fronte mare, si interrava, era stato comunque costruito intorno ad un lago già salato, c'era l'esigenza comunque di avere un porto diverso da quello fluviale di Ostia, che non permetteva l'attracco delle grandi navi onerarie, e quindi il malfunzionamento di un porto determinava la fame a Roma, perché se non arrivava il grano a Roma erano guai per l'imperatore. Quindi già da Cesare, poi Augusto, poi Caligola, poi Claudio, infine Nerone che lo inaugura, tra l'altro un altro sesterzo di Nerone parla della parte esterna, quindi del porto di Claudio, fino a Traiano sistematizzano e sistemano la più grande infrastruttura del Mediterraneo del mondo antico, perché non era come l'aeroporto di oggi, era un po' più, diciamo, un po' più importante, era un po' come il John Fitzgerald Kennedy di New York piuttosto che l'aeroporto Heathrow di Londra o quello di Berlino. Certo. Perché a Fiumicino arrivavano, a Fiumicino che era l'affaccio di Roma, arrivavano tutte le merci, quindi miliardi di tonnellate di olio, miliardi di tonnellate di vino, di grano, di frumento, ma tutte le colonne, gli obelischi, qualsiasi cosa si trova a Roma, il marmo per rifare la Roma nuova degli imperatori è arrivato a Fiumicino.
Certo, era comunque il centro del
Mediterraneo. Noi ce l'abbiamo qui e riportato sulle monete, che sono cartoline dell'epoca. E l'anomalia semmai sta nel fatto che non ne possiamo fruire, certo, e che non ce l'abbia la città di Fiumicino. Certo. Allora, questo appello a che cosa ha determinato? Ha determinato che mi ha telefonato il titolare dell'asta, che poi ho conosciuto in altri momenti perché io seguo la numismatica da tantissimi anni.
Ah, quindi è anche una tua passione.
Sì, è una mia passione da sempre, lo studio della numismatica l'ho anche fatto e studiato all'università seguendo le lezioni di uno dei professori più illuminati che purtroppo ci ha lasciato, il professor Francesco Mammini Rosati, che era un luminare della storia romana e della numismatica. E ci siamo sentiti e lui mi ha detto, il professor Russo, che è titolare dell'asta, mi ha detto: sono talmente felice di questa iniziativa che ve la lascio opzionata per un anno, quindi la ritiro dall'asta e ve la lascio a disposizione ad un tot che poi, certo, per avere il tempo per raccogliere i soldi e fare in modo che la città possa riappropriarsi di un proprio bene, perché è la prima volta che succede in Italia.
Certo, e questo è sicuramente lo spunto più interessante. Sì. Quando torneremo andremo anche sul dettaglio, no? Sull'importanza, appunto hai detto prima, hai usato un'allegoria, diciamo, no? L'idea della cartolina per definire una moneta.
O capsula del tempo, come la vuoi chiamare, come ti sembra più suggestiva.
Esatto, infatti poi ci torneremo su questo discorso e approfondiremo anche il come ognuno, anche voi che siete all'ascolto, può contribuire per dare una piccola parte per far sì che questo simbolo torni dove effettivamente sarebbe casa sua, tra l'altro. Certo. Mi fa venire in mente che quando ci si muove per altri fini, esempio cito il fanatismo sportivo per il calcio, ricordo quando fu
Maradona.
Ricordo quando fu costruito Juventus Stadium, che i tifosi hanno messo il loro contributo, no, per realizzare quello stadio. Allora mi dico, se si può
le
fare
nuove
per
icone
quello,
del
assolutamente
popolo.
Nulla da dire, però magari si può fare anche per una cosa un po' più nobile e un po' più importante, come la scelta musicale del nostro ospite di oggi per Dimensione Comune, Alive. Loro sono i Pearl Jam. un feeling quasi live anche nell'incisione di questa A Live dei Pearl Jam, veramente, perché veramente. Anche il finale è proprio un finale tipo come la chiudiamo, via così, da proprio l'idea di quella naturalezza, quella spontaneità tipicamente grunge. 26 minuti dopo le ore 11 in questo giovedì 9 novembre 2017, un nuovo appuntamento di Dimensione Comune. Oggi l'ospite, l'avete appena sentito, se vi siete sintonizzati solo ora lo ribadisco, l'assessore alla scuola e allo sport del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.
E servizi sociali,
io me lo dimentico sempre, ma ecco, paura che se la dico troppo lunga poi la gente cambia stazione, perché no, sembrano allora ne dico due al prezzo di tre o viceversa. E oggi parliamo di questo sesterzio che rappresenta per l'appunto effettivamente un monumento che non c'è più, rimane diciamo così la forma esagonale di quel monumento che è appunto il porto di Traiano, che caratterizza appunto la città di Fiumicino e che tra l'altro ci dice dove arrivava il mare all'epoca, che è una cosa che mi ha sempre
non solo ma ci dice anche che ruolo avevamo noi nella storia, perché esatto. Non siamo la borgata di Roma che tanti ci dicono di essere, in realtà esatto. Noi eravamo parte integrante a faccia sul mare di Roma, che era la capitale dell'impero più grande occidentale, esatto. Che è stata Roma per oltre 1000 anni,
esatto,
il porto ha funzionato per 600 anni,
certo, e quindi un'opera,
non un giorno,
un'opera importante che viene appunto diciamo così evidenziata e che rimane nella storia anche attraverso la simbologia di questo sesterzio. Dicevamo prima l'idea che sia stato un po' la formula proprio di comunicazione anche della moneta, oltre ad avere il discorso pratico, no, del discorso del commercio, del mercato, certo. Del quant'altro, aveva anche una funzione iconografica di comunicazione importante, un po' come può essere secoli dopo, no, il ruolo che ha avuto l'iconografia nella chiesa, no, per cercare di inculcare dei dogmi, dei precetti nel popolo. In questo caso l'imperatore faceva anche mostra di sé attraverso le sue opere, quindi un po' il giornale, un po' il marketing,
era un mass media la moneta, oltre un elemento economico,
esatto, e quindi c'era anche quel ruolo e quel fattore unico. Chissà quante ce ne saranno state all'epoca di queste monete, però ne sono sopravvissute un po' poche,
troppo poche per questo problema. Chissà perché.
E quindi appunto si è messo in atto l'assessore del Comune di Fiumicino, ribadisco e riassumo per chi non era all'ascolto prima, insieme anche a alcune proloco locali, per fare in modo che questo sesterzio torni a casa. Ovviamente però,
infatti la campagna si chiama Riportiamo a casa Traiano,
esatto, che è perfetta, dà assolutamente l'idea. Portiamo in porto la moneta, aggiungerei io. E abbiamo anche appena postato, anzi stiamo per postare una foto sulla pagina Facebook di RDM a proposito di comunicazione, in cui per l'appunto Paolo ci mostra anche l'articolo di Dimensione News che approfondisce l'argomento. E perché cito il giornale? Perché lì è indicato il modo in cui ognuno di noi e di voi può contribuire appunto a questo finanziamento.
Allora, intanto devo precisare che non è un'azione amministrativa, nel senso che io lo sto proponendo perché intanto come appassionato di storia, amante del territorio, appassionato di numismatica e assessore alla scuola,
certo.
Che crede che questa moneta sia importante per i ragazzi, affinché almeno loro sappiano l'importanza di Fiumicino e ci costruiscano intorno all'idea archeologica, storica, di importanza particolare su Fiumicino, anche qualcosa di più di quello che abbiamo costruito noi.
Certo.
Ok? Anche per il loro futuro amministrativo, il loro futuro economico, impiegatizio, perché un porto del genere ed un reperto, anzi un vestigia così importanti, non possono non dar vita ad un turismo archeologico e ad un indotto legato all'archeologia e alla cultura, esatto. Importante, che chissà magari domani possa sfamare famiglie e famiglie.
Esatto.
È questo. Però bisogna prima res tene verba sequentur, se tu non sai le cose come fai a poterle preservare o a valorizzarle
per rimanere
giusto?
Sul latino,
per rimanere sul latino per esempio.
E per l'appunto come allora c'è la possibilità da parte dell'ascoltatore in questo caso di essere parte integrante?
Allora, dicevo, non è un'attività amministrativa, anche perché il comune non può acquistare una moneta, ok? Non lo può fare proprio per legami diciamo di corte dei conti, cioè non può comprare una cosa che è appannaggio di altre, dovrebbe essere appannaggio di altre amministrazioni, quindi il ministero piuttosto che la sovrintendenza, eccetera.
Certo.
Allora lo stiamo facendo come popolo, cioè come persone che in maniera volontaria fanno la loro donazione sul IBAN della Prologo. La moneta sarà di proprietà delle Prologo di Fiumicino, in particolare della Prologo di Fiumicino, e poi la Prologo di Fiumicino la rappresenterà la città e quindi farà girare la moneta sul territorio per farla conoscere anche nelle scuole, ovviamente scortata, eccetera eccetera, la metterà a disposizione per convegni numismatici e quando e se come già detto anche dalla sovrintendenza, sarà a disposizione il Museo delle Navi, che speriamo riapra presto, così sembrano insomma, assicurarci i tecnici della sovrintendenza, o in altre parti espositive, ma la moneta rimarrà proprietà del popolo di Fiumicino, dei bambini di Fiumicino, delle persone che comunque avranno partecipato alla raccolta fondi attraverso l'IBAN della Prologo, che ecco, vedo qui riportato su Dimensione News in maniera precisa. Sì, esatto. Tra l'altro abbiamo anche deciso che vicino alla moneta, che avrà comunque una bacheca particolare con delle lenti per ovviamente ingrandire anche le diciamo i particolari della moneta stessa, ci sarà anche una stele, chiamiamola così, con il nome di tutti quanti i donatori. E devo essere sincero, stanno arrivando anche dei bonifici, perché siamo in contatto poi col presidente della Prologo, bonifici anche di 2 euro, 5 euro di bambini. E questa è la cosa più commovente, perché significa che qualcuno capisce l'importanza di questa operazione e di questa diciamo cosa anche concettuale, perché riunisce in sé il senso di città. Noi apparteniamo a quel passato, e certo, questo ci può dare anche un'idea di appartenenza e di comunità e collettività importante.
Assolutamente. Tra l'altro è anche un discorso affascinante, proprio a mio avviso, il discorso anche di chi partecipa con quello che può,
certo,
di chi in un certo qual modo usa il valore economico e monetario di oggi per valutare, valorizzare, recuperare una moneta di tanti secoli fa. Tra l'altro mi ricordavi pochi istanti fa del discorso anche della coincidenza dei 1900
anni esatti, della scomparsa dell'imperatore italiano.
Quindi, diciamo che se uno crede anche nel valore numerico e nella cabala.
Quindi i romani erano molto superstiziosi.
Esatto, quindi le coincidenze direi che ci sono. Tra l'altro ti chiedo, questo anno di tempo, mettiamola così, che è stato dato, è diciamo un countdown abbastanza largo, no?
Sì.
In percentuale a che punto stiamo per poter considerare conclusa l'operazione?
Beh, conclusa l'operazione è ancora un po' distante. Voglio ricordare che, rispetto anche alle notizie che sono uscite, la moneta aveva come base d'asta 12.000 franchi, perché ovviamente era venduta in Svizzera e si parlava di franchi.
Che corrispondono all'incirca?
Circa 10.000 euro. Però ovviamente l'astatore che cosa fa? Cerca di attirare gli investitori su un prezzo più basso, perché il prezzo di stima intanto stava intorno ai 15-16.000 franchi, già un po' di più. Ma il valore stesso della moneta, sulla base anche di esperienze passate, perché io nell'esaminare anche il passato di queste monete mi sono accorto che in circa 30 anni di studio l'ho vista 3 o 4 volte alle aste, andava parecchio oltre, su valori che sfioravano i 25-26 mila franchi, che corrispondono a 24-25 mila euro.
Certo.
Ora, noi abbiamo ottenuto la moneta con una trattativa privata, o meglio, è parcheggiata lì, per un costo totale di 20 mila euro. Okay? Tra l'altro, così lo dico, il titolare dell'asta ha detto: poiché è talmente lodevole l'iniziativa, io vi regalo 1000 euro. Quindi la moneta a noi ci viene a costare, senza tasse, senza diritti, senza dazi doganali e senza il loro guadagno, ci viene a costare 19.000 euro. Abbiamo raccolto insomma un sesto fino adesso, però abbiamo anche cominciato da poco. Io ho appena avuto l'adesione, per esempio, di alcune persone, e soprattutto quello che mi interessa, l'adesione degli istituti scolastici. La Porto Romano, per esempio, che si chiama così appunto da Porto Romano, non poteva non aderire, e so che i professori, soprattutto di arte, si stanno mobilitando per poter far fare ai bambini delle cose o degli oggetti in ceramica relativi alla moneta, o comunque alla ceramica romana, per poter fare una vendita straordinaria e quella colletta donarla alla Prologo per comprare la moneta. Ecco, queste sono le cose creative che io ti dirò anche un retroscena. Io ho avuto la scorsa settimana due investitori, uno olandese e uno americano, che mi stavano per mettere sul tavolo 20.000 euro. Volevano loro acquistare la moneta, uno per lasciarla qui a Fiumicino, però di sua proprietà, e un altro americano che l'avrebbe lasciata qui per 10 anni, ma l'avrebbe portata via fra 10 anni. Io ho rifiutato. perché secondo me è il popolo che se ne deve, se ne deve appropriare.
Certo, quindi diciamo ha uno
perché così c'ha un senso di, diverso di appartenenza,
di collettività.
Ognuno sente la proprietà di quella moneta, anche il bambino che ha dato 2 euro piuttosto che l'albergatore che dà un po' di più perché magari sa che può attirare con il significato e anche l'attrazione della moneta stessa, che è uno dei pezzi diciamo più importanti della storia della numismatica antica, magari turisti da poter far venire a Fiumicino. È questo che il salto di qualità è proprio questo.
Senti, quindi mi hai detto che sicuramente sarà presumibilmente esposta, facciamo tutti gli scongiuri, diamo per scontato che la cosa verrà attuata, siamo positivi da questo
assolutamente sì, dobbiamo per forza essere positivi
assolutamente nel museo, quindi
le navi una volta restaurato
quindi diciamo quello sarà la location.
Beh, la location deve essere per forza quello di una situazione museale. O quello, o mi diceva l'altro giorno il sindaco, beh, ma anche noi stiamo pensando al museo di Villa Guglielmi. Bene, deciderà la Proloco, deciderà il popolo dove poter mettere la moneta, perché un bene archeologico deve essere fruibile. Al di là della proprietà, al di là dell'esposizione, deve essere fruibile e studiabile. Chiunque la dovrebbe vedere. Poi per mio conto dovrebbe pure vederla gratis. Tant'è vero che una delle cose che stiamo immaginando con la Proloco e con gli altri organizzatori è anche quello di far fare il giro delle scuole alla stessa moneta, cioè è Traiano che va a scuola e si fa conoscere in maniera tale che i bambini possano maggiormente apprezzarlo.
Certo, senti, che dimensione ha?
Beh, la moneta è un oddio.
Vabbè, un diametro di 1,5 cm.
Sì, di un paio di centimetri. Cioè, è una moneta, insomma, poco più grande, diciamo il doppio delle vecchie 500 lire.
Ah, ok, insomma, quindi okay.
Pesa 27 grammi, 27-25 grammi più o meno.
E comunque è una moneta. Da vicino com'è? Perché insomma noi la stiamo vedendo in foto.
Beh, io l'ho vista a Londra, l'unico esemplare che sono riuscito a vedere l'ho visto a Londra tanti anni fa, esposto ovviamente lì perché lì ce l'hanno, nei musei che tra l'altro sono gratuiti, e però ci hanno un indotto intorno perché paghi addirittura i bagni, paghi tutto, però insomma l'entrata al museo è garantita gratuitamente. E che è? Vedi una parte della tua storia, è come se vedessi tua sorella che abita da un'altra parte, o piuttosto un tuo cugino che è andato in Australia. È roba tua, sai che appartiene al tuo passato, e che però non riesci a vederla, e che per vederla devi andare a Londra e pagare.
E
pagare.
Si paga anche un certo biglietto fino a Londra. Diciamo che magari anche se l'ingresso al museo è gratis, però c'è quel piccolo dettaglio in più. Perfetto, Paolo, io credo che abbiamo anche stuzzicato la fantasia e la curiosità.
Spero.
Anche dei nostri amici di Roma, perché ricordiamolo, insomma, voglio dire, non è un discorso esclusivamente di Fiumicino. Tanti amici di Roma o hanno la seconda casa a Fiumicino, ci vengono spesso in estate. Sapere anche che questo discorso di cultura, appunto, che si estende dall'Urbe fino al porto, in fondo riguarda anche loro.
Il sistema portuale era questo: Ostia, Isola Sacra e Porto, che comunque era l'affaccio di Roma sul Mediterraneo.
Esatto, quindi
non sarebbe potuta essere Roma così com'era se non ci fosse stato il porto di Fiumicino.
Decisamente. Io ti ringrazio, Paolo, e poi ovviamente noi seguiremo questa vicenda anche in corso d'opera. Speriamo poi un giorno di dare la bella notizia, magari.
Ma io spero presto, e anche in questo sono molto ottimista.
Perfetto, grazie ancora e grazie anche per l'ultima scelta. A proposito di mare, che assolutamente riporta un concetto di libertà. I'm free.
traffico. Astral Infomobilità.
Buongiorno e ben ritrovati con l'Infomobilità della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, circolazione scorrevole, fatta eccezione per il tratto tra Castel Giubileo e Salari in carreggiata interna, perché si registrano alcuni rallentamenti. Sulla Cassia, traffico intenso tra Isola Farnese e La Storta nelle due direzioni, poi dalla Trionfale alla Giustiniana verso Roma. Traffico intenso anche sulla Tiburtina tra Bagni di Tivoli e Villa Adriana verso Tivoli. Ancora rallentamenti sulla Casellina tra Borghesiana e Finocchio.